Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Più tempo per negoziare. Trump rinvia al 1° di agosto l'entrata in vigore dei dazi, colpiti invece da subito Corea del Sud e Giappone, paesi considerati non collaborativi. Hamas pronto ad accettare un accordo, è sempre Trump a dirlo nell'incontro con Netanyahu. I negoziati per una tregua non sono in stallo. Tifo sì, ma con moderazione. L'associazione dei proprietari immobiliari ricorda una serie di regole a chi guarda in TV gli europei femminili di calcio. Negli Stati Uniti Donald Trump ha dunque rinviato al 1° di agosto l'entrata in vigore dei nuovi dazi doganali, concedendo così più tempo per risolvere i negoziati più complessi, come per esempio quello con l'Unione Europea. Ma intanto il presidente statunitense ha annunciato le tasse doganali che riguardano circa una dozzina di paesi considerati non collaborativi, e tra questi ci sono anche delle sorprese. A Washington ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Andrea, allora, chi è finito in questa lista, diciamo, dei cosiddetti cattivi?
Dunque, i paesi finiti nel mirino della Casa Bianca sono 14, e diciamo subito che tra questi non c'è la Svizzera. Si tratta invece principalmente di paesi asiatici colpiti con dazi doganali compresi in una forbice che va dal 25% nei casi migliori al 40% del Laos e del Myanmar. La sorpresa è che Trump ha inserito in questa lista di paesi, diciamo così, non collaborativi anche i due più importanti partner economici di Washington nella regione, e cioè Corea del Sud e Giappone, che sono tra l'altro anche alleati storici e strategici degli Stati Uniti. Ebbene, Tokyo e Seoul dovranno pagare tasse doganali del 25% per tutte le loro esportazioni, di fatto gli stessi identici dazi annunciati da Trump il 2 aprile scorso in occasione del suo Liberation Day. Mano pesante anche nei confronti del Sudafrica, che dovrà fare i conti con dazi doganali del 30%.
The president will also sign an executive order today delaying the July 9th deadline to August 1st.
Il colpo di scena, se vogliamo chiamarlo così, è stato però l'annuncio che l'entrata in vigore di questi e di tutti gli altri dazi reciproci è stata spostata al 1° agosto, quindi 3 settimane in più per negoziare, oppure nel caso di Corea e Giappone e degli altri 12 cattivi, rinegoziare nuovi accordi. Insomma, Donald Trump anche questa volta non si smentisce e rimescola ancora una volta le carte sul tavolo.
Andrea, lo hai anticipato, la Svizzera non rientra in questa prima lista annunciata da Trump attraverso il suo social Truth. Possiamo parlare allora di un segnale incoraggiante per Berna?
Ma penso proprio che si possa davvero parlare di segnale incoraggiante, anche perché la Svizzera, il segretario al tesoro Scott Bessent è stato al riguardo esplicito. La Svizzera, dicevo, è stata inserita nel gruppo dei paesi con una corsia preferenziale, con i quali Washington è convinta di poter trattare in buona fede senza la minaccia di ritorsioni. Questo non significa però che la Confederazione, malgrado l'encomiabile sforzo di lobbying degli ultimi mesi, riuscirà a evitare del tutto una tassa sulle sue esportazioni, principalmente prodotti farmaceutici, metalli preziosi, macchinari di precisione e orologi. Ma l'auspicio è quello di allontanarsi il più possibile da quel incomprensibile 31% annunciato da Trump ad aprile, che sarebbe davvero letale per l'export svizzero verso il mercato americano. Chi invece già adesso non ha approvato le mosse di ieri di Trump sono i mercati finanziari. A Wall Street tutti i principali indici hanno infatti chiuso la giornata in territorio negativo.
Andrea Vosti in collegamento da Washington. E ha parlato anche di Medio Oriente il presidente statunitense, che per la terza volta quest'anno ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. I negoziati per un cessate il fuoco a Gaza non sono in stallo, ha detto Trump. Sono convinto che Hamas sia pronto ad accettare un accordo. In Qatar intanto si stanno tenendo da ieri nuovi colloqui per raggiungere una tregua, e Trump ha più volte detto di aspettarsi i risultati ancora nel corso di questa settimana. Neyma Kikerio, cos'altro è emerso da questo incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca?
Sempre sulla situazione a Gaza, i giornalisti hanno chiesto se la soluzione a due stati era ancora possibile, e Netanyahu ha risposto così. I palestinesi devono potersi autogovernare, ha detto, ma non devono più essere una minaccia per Israele, che quindi avrà sempre la gestione della sicurezza, perché altrimenti sarebbe un suicidio. Questo significa in sostanza non lasciare la striscia, cosa che invece potranno fare i palestinesi. Netanyahu ha detto che sono sempre al lavoro per trovare paesi disposti a prendersi rifugiati da Gaza. Il premier ha parlato di libertà e di futuro migliore. Questo piano di sfollamento però, come sappiamo, è molto controverso. Per i palestinesi, per primi, si tratta di pulizia etnica. Altro elemento importante di questa visita riguarda la relazione fra loro, fra Trump e Netanyahu, che malgrado qualche breve momento di tensione restano alleati di ferro. Trump, dimenticando le critiche internazionali e le accuse di genocidio contro Netanyahu, lo ha definito l'uomo migliore del mondo per rispondere alle domande sul destino dei territori palestinesi. You have the greatest man in the world to answer that age-old question, Tuesday. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. Netanyahu invece ha annunciato di aver candidato Trump per il Nobel per la pace, che vuole a tutti i costi. Se lo merita, ha detto il premier israeliano, dovrebbero assegnarlo a lui per tutto quello che ha fatto, per gli accordi di Abramo, per la pace che sta portando paese dopo paese. Quindi i due hanno mostrato al mondo una volta di più quanto si apprezzano e quanto si sostengano l'un l'altro nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi.
E poche ore fa l'esercito israeliano ha annunciato la morte a Gaza di 5 soldati e il ferimento di altri 14 a causa dello scoppio di un ordigno esplosivo a Beit Hanun nel corso di un'operazione a nord della striscia. Sempre a Gaza, fonti mediche riferiscono di 11 palestinesi uccisi, oltre 70 feriti nelle ultime ore in un attacco israeliano nei pressi del campo di Nuseirat. Non cessa di salire il bilancio delle vittime della devastante alluvione che ha colpito giovedì scorso alcune zone del Texas. Si contano ora 104 morti. Il governatore dello Stato, Greg Abbott, ha messo in guardia la popolazione su altre possibili inondazioni per le forti piogge attese nelle prossime ore. Il presidente Trump ha intanto confermato che si recherà venerdì prossimo nelle zone colpite dal disastro. Ancora entusiasti della vittoria di domenica della nazionale contro l'Islanda, i fan degli europei femminili che si stanno disputando in Svizzera sono ormai, diciamo, nel pieno della passione calcistica. Ma che cosa succede se un vicino di casa tifa a tarda serata in maniera particolarmente rumorosa? E le bandiere nazionali si possono tranquillamente appendere sul balcone senza alcun timore? Beh, l'Associazione dei proprietari immobiliari svizzeri è intervenuta in materia, lo ha fatto ricordando alcuni principi di base. Da Berna sentiamo Anna Riva.
Incollata alla televisione o nelle piazze, la Svizzera intera segue le sue beniamine. In momenti di simile euforia, difficilmente si tende a pensare a regole e divieti, eppure questi continuano a essere in vigore. A evocarli ci pensano, sul loro sito internet, i proprietari fondiari, che ricordano in primo luogo come gli orari di riposo locali e il dovere di rispettare la quiete dei vicini vadano comunque sempre rispettati. Di conseguenza, consigliano di tenere il volume del televisore a livelli non percepibili al di fuori della stanza in questione, così come sconsigliano invece di spostare la TV all'esterno dell'abitazione, per esempio sul balcone. Ma, e qui il ma è grande, un evento del genere, scrivono, richiede un minimo di tolleranza da parte di tutti. Vale a dire che il tifo sull'orlo del divano o un grido di giubilo anche durante gli orari di riposo sono concessi. Lo stesso non si può dire però per musica alta e schiamazzi ben oltre la fine della partita, né d'altro canto per l'uso disinvolto del clacson a tarda sera nei tradizionali caroselli. Quanto all'esposizione delle bandiere nazionali, i proprietari immobiliari rammentano che la superficie esterna di un immobile, come una facciata o la ringhiera di un balcone, non fa strettamente parte dell'oggetto in affitto e che quindi sarebbe necessaria l'autorizzazione del proprietario. Ma, e anche in questo caso il ma è notevole, a causa della durata chiaramente definita degli europei, che terminano il 27 luglio, l'associazione raccomanda di tollerare l'esposizione delle bandiere, certo con la garanzia che, una volta concluso il campionato, vengano prontamente rimosse.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.